Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Arcugli e questa è Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek.
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Giornate complicate, giornate compulsive e compulse di quello che faccio, perché sto facendo un sacco di roba e come sempre senza farvi vedere le cose è un casino raccontarvele e anche farvi capire lo sforzo che ci sta dietro. E soprattutto quando uno vede un'applicazione, vede soltanto le schermate che ci sono e non sa che dietro queste schermate ci sono un sacco di micro problematiche che vanno affrontate. Uno dice affronto il problema e questo problema si scopre essere composto da altri sottoproblemi e così via, cioè fino all'infinito, per cui per dire ok ho fatto questa roba in realtà ne hai fatte 50 e hai dovuto reingegnerizzare un sacco di cose. Però vabbè, non è questo di quello di cui voglio parlarvi. Oggi voglio parlarvi del pannello della timeline, dell'esportazione della timeline di Bitmark 3. Bitmark 3 è il seguito di Bitmark 2, tanto per cambiare, che idea. Solo che ha un approccio completamente diverso e ridisegnato, reingegnerizzato il tutto, per cui è come se fosse un'applicazione scritta da zero. Si vede chiaramente, ha delle cose bellissime, stratosferiche, altre cose che sono molto naif, ma il fatto di aver cambiato la modalità di gestione dell'interfaccia con Swift UI la rende ancora più naif per certi versi. Cosa sto facendo? Sto facendo la cosa giusta, perché il minimal viable product, potresti anche pensare, cioè il minimo prodotto veicolabile, vendibile, andava bene per la 1. Qui siamo già alla 3, cioè dobbiamo dare delle forti cose ai clienti potenziali in modo tale da fargli dimenticare o fargli soprassedere il fatto che alcune cose non funzionano più come prima. Meglio peggio, boh. Meglio per certi versi e peggio per altri versi. Nell'equilibrio delle cose il bilancio è positivo, ma non è effettivamente una cosa che dici cazzo questa roba qui ha cambiato completamente la vita, sarà una figata cosmica. Per cui ho sempre un po' di dubbi, però vabbè. Allora, torniamo a parlare del pannello della timeline. Come vi ho già detto nelle puntate precedenti, l'applicazione trova bit, cioè i punti in cui c'è un momento da marcare della musica, e attraverso anche questi consente di fare l'abbreviazione della canzone, cioè una canzone di 2 minuti lo può far durare 30 secondi. Tra l'altro questa cosa qui dovrebbe funzionare bene, funziona bene su delle canzoni che iniziano subito, che sono di solito le canzoni di libreria, che hanno un ritmo abbastanza costante, che hanno anche un pace abbastanza costante. Cioè se vi prendete un trailer che inizia na 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 na, e c'ha per 30 secondi na 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 na, e poi inizia a crescere san, 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 fino al pezzo finale fa, è ovvio che se tagliate a 30 secondi non riuscirete mai a trovare un taglio decente, perché l'evoluzione del pace della canzone è troppo lento. In futuro potrei anche pensare di far sì che la canzone possa avere tanti micro tagli, invece di averne uno ne ha due, per cui magari dei primi 30 secondi se ne buttano via 20, per cui questa parte di iniziare di mollezza dura 30 secondi, ne fai durare 10, di conseguenza riesci a con tagli multipli ad avere un editing molto più sensato, oppure procedere per gradi, nel senso prima fare un taglio, poi sulla base di questo taglio procedi, ne fai un altro, eccetera eccetera eccetera. Però è sempre un po' un casino. Sarà una versione 3.5 bellissima probabilmente, ma sicuramente non per il lancio. Va bene, insomma, diciamo che questa prima parte è molto bella, funziona, è molto utile. Se la canzone di partenza è normale, il taglio è veramente una figata cosmica. Dobbiamo passare invece all'esportazione, nel senso a cosa mi serve aver tagliato la canzone. Allora, le cose che puoi esportare in Bitmark X era semplicemente, cioè la prima versione, l'ho chiamato X perché era per Final Cut Pro X, consentiva di esportare la traccia con i marker, a tempo di musica. Bene, male, nel senso, questa cosa qua te la trovavi dentro un file, cioè, l'applicazione esportava, stiamo parlando della versione 1, un file FCP XML, che è un XML pensato per Final Cut, e ti trovavi essenzialmente il file marcato dentro Final Cut. A questo punto potevi tirartelo dentro nei tuoi progetti, cioè nella tua timeline. Purtroppo in Final Cut ha questa stronzata che chiama progetti le timeline. Io da adesso in avanti li chiamerò timeline, per dire che appunto la timeline di un video di Final Cut. E poi potevi utilizzarlo per fare il montaggio utilizzando i marker per marcare il tempo della musica, per avere i momenti di taglio. La versione 2, Bitmark 2, consentiva di specificare alcuni marker particolari, nel senso che erano i primi di un giro di 4 giri, in modo tale che di solito, cioè, se le canzoni sono in maniera molto occidentale, divise in 4 battute, è abbastanza facile trovare i punti di taglio. Questa cosa qui era una figata cosmica, e in più consentiva di esportare le timeline con dei placeholder, cioè in pratica in corrispondenza di ogni singolo marker c'era una clip che viene chiamata placeholder, che è una clip particolare che essenzialmente è pensata, qui ce ne va un'altra, infatti c'è proprio una figura di una persona, cioè in bianco e nero, stilizzata, che è dire, se tu trascini qui un'altra roba, questa placeholder verrà popolato con quello che trascinerai, che è molto comodo. Per cui tendenzialmente, invece di andare a tirare una clip, tagliarla, trascinavi già una clip e veniva già tagliata in automatico. Poi dopo devi fare il trimming per decidere il punto d'ingresso, però insomma a questo serviva ed era un punto a favore. Bitmark 3 consente queste due cose, cioè anzi queste tre cose, cioè esportare soltanto l'audio nella libreria di Final Cut, cioè senza creare una timeline, creare una timeline con il file, ovviamente anche tagliato, e i marker, creare una timeline con la clip audio e i placeholder, e infine creare una timeline con i clip audio e con delle clip video che tu trascini, in modo tale da avere un montaggio già pronto. E questa è quella che dovrebbe essere la killer feature dell'applicazione. Poi secondo me la vera killer feature è il taglio della musica, però dal punto di vista della vendibilità, magari per chi non è proprio avvezzo, e soprattutto per il video di 30 secondi che farò per spiegare cos'è Bitmark 3, questa sarà la killer feature, cioè tu hai tac clip, 50 video di un evento, tac, le trascini e a questo punto e l'applicazione ti fa il montaggio in automatico a tempo di musica, che dovrebbe essere una figata. È abbastanza una figata, però effettivamente, dato che i marker non sono proprio messi in 4/4, non ancora per almeno, per cui non c'è la possibilità di capire, cercherò di trovare l'algoritmo prima possibile, non c'è la possibilità di capire effettivamente quali sono i marker più importanti, per adesso cioè, l'applicazione trova dei marker, e se tu trascini dentro 50 clip ti trova i 50 marker più importanti, più rilevanti dal punto di vista del montaggio, che va bene, per cui tendenzialmente ti ficca dentro queste clip montate a tempo di questi 50 marker. Bene o male, dipende molto dalla natura della musica. Ci sono musiche che sono molto ritmate, in cui i momenti di stacco sono molto forti, tipo le musiche stomp, tipo questa che state ascoltando. E di conseguenza è anche facile, cioè il montaggio sulla base di questo è anche comodo. Questa musica ha una cinquantina di marker, di punti di mark, per cui se tu tiri dentro 50 clip essenzialmente fai un buon lavoro. Se ne tiri dentro 20, ovviamente cioè, alcuni di questi mark non saranno utilizzati, alcuni sono mark che non avresti utilizzato neanche tu, alcuni sono mark che dici, cazzo, ma perché io lo sento da usare e tu no, e ancora adesso non so bene come segnarmela sta cosa. Credo che dovrò lavorare effettivamente sul motore di intelligenza artificiale per Bitmark 4, ma questa è un'altra storia e non ci voglio pensare per adesso. Per cui diciamo che questa che è la killer feature è anche quella che è più opinabile. E questo mi ha fatto capire che questo è il motivo per cui Apple non ha ancora fatto una roba del genere. Apple non fa le cose se non sono perfette al 100% nel 100% dei casi, o perlomeno nel 99,9% dei casi. Ci sono alcuni casi limite che possono essere tralasciati, ma la maggior parte delle volte le robe di Apple sono pensate per un pubblico che nel senso clicca il pulsante e va tutto bene, non che clicca il pulsante e va tutto bene ma poi deve modificare le cose. Ecco, Bitmark X, Bitmark 3 è pensata per un Kickstarter, per un punto di partenza, nel senso io te le monto, poi dopo è ovvio che te le devi modificare un po'. Apple non prevede queste cose, per cui non credo che avrò mai un concorrente in Apple per fare questa cosa, magari da altri concorrenti terzi, da altri sviluppatori terzi, ma da Apple no, perché Apple non gliene frega niente di farle queste cose qua, perché queste cose significa porgere il fianco a delle critiche, nel senso, ho usato questa feature di Apple ma il montaggio che mi ha creato non è proprio come lo volevo io. Apple non vuole queste cose, Apple vuole che piuttosto non te le fa, cioè o te le fa bene o non te le fa. È il motivo per cui le applicazioni di Apple sono per certi versi molto minimali, nel senso ti danno il minimo indispensabile, perché poi le cose magiche non sono così tanto magiche come vorresti. Chiusa parentesi. Io ho scelto invece di fare questa cosa, di fare il montaggio e di provare a vedere se questa cosa può funzionare.
Rallentamento dei 5 minuti su via Zurigo a 2 km, ti trovi ancora sul percorso migliore.
Ho deciso di fare questa cosa, di portarmi avanti e di venderla, però effettivamente come... Ma se poi la modifichi tu è meglio. E allora adesso c'è tutta la parte di questa parte dell'interfaccia che è molto più, è la più complicata di tutte, perché ha un sacco di feature, un sacco di opzioni, perché dà un sacco di possibilità all'utente, e non solo di trascinare le clip ma anche di impostare alcuni parametri. La prima cosa che l'utente può impostare è, cioè, se tu non devi creare una timeline non è un problema, perché essenzialmente tu crei un file audio con i marker senza approssimazione e va tutto bene. Nel momento in cui invece devi creare una timeline, devi impostare dei parametri della timeline, poche parole, la risoluzione e il numero di fotogrammi al secondo. Puntualmente ho fatto, e stavolta do a disposizione, ho fatto un lavoro abbastanza bellino, do a disposizione alcune risoluzioni standard che sono in full HD, in 4K, sia in orizzontale che in verticale e quadrato, e poi ovviamente c'è la possibilità di farlo custom, per cui metti i numeri che vuoi, per cui puoi fare 312x417 per dire, sti grandissimi cazzi. Stesso dicasi per i fotogrammi al secondo, ci sono i fotogrammi standard 23,97, 24, 25, 29,98 e qualcosa, perché il doppio di 24, 47 qualcosa che è il doppio di 23 e rotti, 50 e 59,9 e 60. Sì, lo so, avere i fotogrammi con la virgola è un casino, ma funziona così. E ovviamente puoi anche impostare un numero di fotogrammi al secondo custom, per cui uno può farsi full HD a 15 fotogrammi al secondo, oppure 314x917 a 46 fotogrammi al secondo, e tutto funziona. Trovare tutte le combinazioni in modo tale da riuscire a creare la timeline con tutte queste impostazioni non è stato facile, un bel reverse engineering, però a un certo punto l'ho fatto e devo dire che non mi ha costato neanche troppe mezze giornate. Detto questo, però, la produzione della timeline è stata una cosa un po' complicata, cioè io fino adesso ho sempre fatto reverse engineering sia per FCPX AutoDAC che per Bitmark X e 2, però mi sono detto che, visto che voglio sviluppare altre applicazioni che interagiscono con Final Cut con timeline, mi sono detto, per una volta per tutte devi costruirti un costruttore di timeline. E già che c'ero, visto che una libreria di Final Cut può avere diversi progetti, una libreria di Final Cut può avere diversi eventi, un evento può avere diversi progetti, ovvero diverse timeline, mi sono costruito un bel contenitore che faccia questo tipo di roba, e nel corso degli ultimi giorni l'ho raffinato. Costruire tutte queste cose, cioè una libreria, poi un evento, e l'evento ha diverse timeline, ogni timeline ha la sua risoluzione, numero di fotogrammi al secondo, ogni evento ha le sue risorse, e ogni clip, una clip nella timeline può essere associata a diverse risorse, in modo tale che la stessa clip la puoi utilizzare due volte, cosa che già succede per la musica se la tagli, per cui hai due clip che fanno riferimento all'unico asset, e poi la timeline principale può avere tutte le informazioni, tutte le indicazioni di dove stanno le clip, innestate, non innestate ma attaccate, per cui se tu hai un file audio con i marker e ci devi mettere a tempo di musica le clip sono attaccate in corrispondenza dei marker alla clip principale. Insomma, una cosa molto complicata, molto ricorsiva, molto incasinata, e devo dire che ieri sono riuscito a finire la parte di XML, perché ho la possibilità di aggiungere in Final Cut file di tipo audio, di tipo video e di tipo immagine. L'immagine mi mancava, adesso ho aggiunto anche questa. Ognuno dei quali ha delle sintassi diverse dell'XML a cui ho dovuto lavorare. realizzare questa parte è stata la parte effettivamente più complessa, anche perché c'è tutta la componente di reverse engineering, di come si fa una cosa, perché poi quando si costruisce una risorsa bisogna definire non soltanto la risorsa ma anche il formato della risorsa, che è un formato a sé stante. Cioè la creazione dell'XML è veramente 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 complicata, lunga e insomma mi ha costato tantissimo tempo, tanto prova riprova, però sono arrivato a una buona soluzione, per cui adesso riesco ad esportare la mia timeline dall'applicazione su Final Cut. E ho dovuto risolvere anche un altro problema, è un problema complicatissimo che non ha una soluzione, per cui ho trovato una soluzione più stronza. È un problema che ho affrontato tantissimo nel corso degli ultimi 5-6 anni, cioè da quando sviluppo app, perché il problema è che ed è una cosa che la gente magari non pensa, ne ho già parlato qua più di una volta bestemmiando in turco, c'è questo problema, nel senso i file media, cioè video e audio, quelli che hanno delle informazioni che evolvono nel tempo, il file audio evolve nel tempo così lo ascoltate, il file video evolve nel tempo così lo vedete, hanno anche un time code, nel senso che è praticamente un modo di identificare univocamente ogni singolo campione del nostro file. Significa che noi possiamo dire a un file audio: trovami qual è il campione che sta al secondo 14,56788, eccetera eccetera eccetera, oppure qual è il fotogramma che corrisponde al secondo 3,426, per dirvi. Cioè effettivamente è un modo di dare una corrispondenza univoca a un campione con il tempo. Peccato che alcuni file, in maniera non neanche troppo complicata, possono avere un timecode start che è diverso da zero, cioè che non partano da zero, partono da un tempo X, che potrebbe essere, di solito magari uno mette un'ora o 10 ore 00000 per far capire che è un file che parte da quel punto lì, oppure magari perché il dato è stato preso da un segmento di una ripresa della telecamera, allora ti becchi soltanto quel timecode lì. Io tendenzialmente, se posso, faccio sempre partire tutto a zero, e di conseguenza il timecode comporta dei casini, perché poi quando tu riferisci a un file, di questo file voglio prendere, per visualizzare la timeline, da questo istante a quest'altro istante, i due istanti di tempo che identificano il range sono il range dell'asset e non del file, per cui se l'asset inizia a un minuto, questo range deve partire da un minuto e non da prima. E allora la domanda è: vabbè, insomma, ti leggi com'è il timecode iniziale, a questo punto ci lavori? Sì e no, perché c'è una percentuale non trascurabile, cioè diversa da zero, in cui questo timecode non solo è diverso da zero, ma viene interpretato in maniera differente da qualsiasi libreria e Final Cut. Veramente sono rimasto basito. C'è un file che veniva letto che come timecode iniziale mi dava 14 ore e tot minuti, letto da Final Cut mi dava 13 ore e tot minuti, e non, senza capire per quale motivo. E allora a questo punto ho detto: sapete che c'è? Ma avete rotto il cazzo, mi avete veramente rotto il cazzo. Io non posso star qui ad adattare ogni singolo pixel a ogni singola cosa, ogni singolo coso, cioè è veramente improponibile. E allora ho detto: tutti i file devono cominciare da zero. Che però è un problema, perché se tu trascini un file che non parte da zero, anche la musica, cosa fai? Cosa non fai? Ho deciso, li converto, transcodifico tutti i file che non partono da zero in un altro file che parte da zero. Lo dico all'utente: se vuoi usare sta roba devi convertirlo, lo vuoi? Bene, se non lo vuoi va bene lo stesso. Stesso dicasi per tutti i file che non siano wave e che non cominciano da zero. Tutti i file audio vengono transcodificati tale che partano da zero, punto. Questa cosa qui al momento del trascinamento comporta un po' di tempo di attesa, perché così facendo mi sono sistemato la cosa. È un problema dei clienti? Devo dire la verità, sì, non mi interessa, va bene così, se ne facciano una ragione, perché poi se io impazzisco e le cose non funzionano, mi rompono i coglioni, tanto vale che gli dica è così ed è così. Secondo me l'approccio del cliente sarà: va bene, ok, non è un problema, cioè e questo è stato un po' veramente uno sbattimento infernale. Però devo dire che adesso come adesso riesco ad esportare da Bitmark la timeline, che mi funziona nel 99% dei casi, a volte dice un gne 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 gne, però funziona ugualmente, per cui va bene così. E visto che sono quasi arrivato in ufficio per oggi, vi auguro un buon ascolto di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Vabbè, torniamo a noi. Abbiamo visto che noi possiamo esportare diverse cose, ovvero sia scegliere di esportare semplicemente il file con i marker da importare in Final Cut, perché i marker si vedono solo in Final Cut, i placeholder di cui abbiamo parlato prima, o le clip. Passiamo adesso alla prima cosa che ho realizzato, cioè l'esportazione delle clip. Cosa significa? Significa che devo tirare dentro queste clip, cosa che ho fatto. C'è un riquadro nella schermata in cui dice trascina qui le clip. Tu le trascini tutte e queste vengono, tra virgolette, ingestate, nel senso non che vengono tirate dentro nel file, quanto che sono referenziate, per cui c'è un'indicazione del nome del file, del tipo del file, risoluzione, frame rate, eccetera, 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 eccetera. Queste clip possono essere anche organizzate in qualche modo, ovvero sia c'è un pulsante, inizialmente non c'era, ma adesso poi l'ho messo, un pulsante che consente di visualizzare una lista di tutte le clip a sinistra, cioè con un riquadrino col poster, con un fotogramma, e a destra la clip intera con alcune indicazioni del tipo risoluzione, frame rate, eccetera, eccetera, eccetera. E l'utente può anche scegliere di assegnare un ruolo particolare per la clip, nel senso che uno può definire che una particolare clip è la prima o è l'ultima, cioè nel senso per cui uno può specificare che una particolare clip è la prima del montaggio o l'ultima, che è sempre comodo perché magari in una sorta di format prima e ultima clip sono sempre le stesse, per cui ha anche senso che uno le possa specificare. Ovvio che uno può anche farlo posteriore nel montaggio, però se può già farlo qui va più che bene. Una previsione futura che voglio fare è la possibilità di assegnare come ruolo di una clip anche il ruolo di hero, cioè una clip particolarmente importante a cui bisogna dare più spazio, cioè più visibilità. Per adesso questa cosa è ignorata, probabilmente nelle versioni future l'aggiungerò, ma più o meno vedremo in qualche modo. Allo stesso modo, dall'altro ieri posso anche importare le immagini, per cui nella timeline importare anche dei file di tipo immagine. Inizialmente potevo farlo soltanto con i filmati, adesso lo posso fare anche con le immagini, e di conseguenza ho dato la possibilità di specificare sia a livello di preferenze globali, sia a livello di documento, a brevissimo anche a livello di singola clip, il tipo di riempimento, perché Final Cut di solito non dà nessun tipo di riempimento, il che significa che la clip viene visualizzata come, cioè, ingrandendola al limite massimo delle dimensioni, per cui se una o rimpicciolendola in modo tale che il insomma ci stia completamente nel fotogramma. Però uno può anche specificare nessun tipo di lo spatial conform, cioè il conforming spaziale. Il tipo di default è il fit, significa che se tu tiri dentro una clip gigantesca la riduce in modo tale che venga visualizzata tutta. Clip quadrata la riduce di dimensione e avrai delle bande a sinistra e a destra. Se invece una clip magari in 2.35, se invece magari trascini dentro una clip normale in 16 noni in un progetto in verticale, aggiungerà le bande sopra e sotto. L'alternativa è il fill, ovvero sia che la clip riempia completamente le dimensioni, per cui non ci sia nessun tipo di banda né sopra né sotto, né a destra né a sinistra, per cui la clip è di solito più grande. Per cui se tiri dentro una clip quadrata in un'immagine quadrata in una timeline in 16 noni, ingrandisce questa clip quadrata in modo tale che non ci siano bande nere né a sinistra né a destra. La terza modalità è il none, per cui l'immagine viene visualizzata senza ridimensionamento alla dimensione naturale, per cui se tiri dentro una fotografia di 4000x4000 in una timeline 16 noni praticamente vedrai soltanto il rettangolo centrale, ok? E di conseguenza ho impostato la possibilità di fare questo tipo di adattamento del conforming sia come preferenza globale, sia come preferenza del singolo progetto, della singola timeline, sia come preferenza della, cioè, e da domani, la prima, per c'è un po' di tempo, sia come preferenza della singola clip, per cui uno può specificare che magari la clip di un'immagine che è del logo sia visualizzata con un rapporto differente. Magari se invece fa una serie di clip di moda, di fotografie, magari queste vengono fatte in modalità fill e poi dopo si deve comunque in qualche modo aggiustare per riposizionare le clip in modo tale che siano centrate. Vabbè, insomma, questi sono altri discorsi. Una volta che ho fatto questo, nel senso, il primo pensiero è stato quello: io faccio un'analisi, mi tiro fuori da una clip di 2 minuti che poi riduco a 30 secondi, che ne so, 100-150 bit, ok? Però io tiro dentro magari 20 clip, come faccio a scegliere? Beh, la mia idea è stata molto semplice, praticamente di questi 50 bit me ne prendo 21, i 21 più rumorosi, i 21 più con più energia, che sono quelli più marcanti, e a questo punto trovo questi 21 come sono disposti nel file sonoro, nell'audio, nella musica, e assegno ad ogni intervallo tra uno di questi beat e il successivo una clip, okay? In questo modo, se magari appunto di questi 150 beat ne prendo 21, perché bisogna sempre averne uno, perché per avere 20 intervalli ho bisogno di 21 beat, faccio questo accorpamento, cioè intervallo, clip, intervallo, clip, intervallo, clip. Probabilmente facendovelo vedere a video sarebbe molto più comodo, dovete immaginarvelo in audio. E facendo questo accoppiamento praticamente trovo dove mettere ogni singola clip e riesco appunto ad esportare. Dal punto di vista del pensiero è abbastanza facile, però poi l'implementazione è stata un pochettino più interessante, non complicatissima naturalmente, però comunque sempre un pochettino più interessante, perché poi ci sono tutte le idiosincrasie di gestire intervalli, cose, insomma è stato un po' macchinoso, però devo dire che alla fine sono riuscito ad ottenere un risultato piuttosto buono dal punto di vista dell'eleganza del codice, e molto riutilizzabile per i progetti che voglio sviluppare da qui in avanti, che abbiano a che vedere sempre con Final Cut. Però non mi sono fermato qui, perché a un certo punto durante le mie passeggiate col cane, questo l'ho pensato 3 settimane fa, mi sono detto che il ritmo di solito non è proprio costante, cioè nel senso, se tu hai un clip audio di 15 secondi magari sì, ti va bene che sia tutto ton 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 ton, ton bello ritmato. Se però hai una clip audio di 1 minuto in cui metterci dentro un centinaio di clip, forse magari mantenere il ritmo sempre costante di montaggio potrebbe essere anche quasi noioso. Quello che si fa di solito è dare un ritmo iniziale piuttosto veloce, da tan 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 tan, e poi dopo il montaggio si ammorbidisce, tan 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 tan, ovviamente sempre a tempo di musica. Per cui mi sono detto che sarebbe stato interessante dare anche la possibilità di variare lo stile di montaggio, cioè il pace, il ritmo del montaggio nell'evolversi del tempo. E allora ho definito un'altra struttura che è basata su keyframe, ma essenzialmente viene visualizzata come se fosse un istogramma, cioè un grafico, dove in orizzontale c'è il tempo e in verticale c'è l'intensità, la frequenza di beat, che ha diverse forme. La forma base è una linea flat, il montaggio è lo stesso per tutto. La seconda linea invece è un pochettino crescente, nel senso che inizia, è un po', immaginatevi un rettangolo, inizia e finisce alla massima altezza, per cui una sorta di trapezio. Immaginatevi all'inizio a 0,5, alla fine a 1, per cui un pochettino cresce, di conseguenza il ritmo cresce un pochettino. Un'altra forma a cui ho pensato si chiama Normal Valley, cioè valle normale, in cui il ritmo inizia alto, poi si abbassa verso a un terzo del racconto, a 2/3 rimane ancora basso, poi si rialza, in modo da avere una sorta di andamento come se fosse una valle di origine glaciale. Ok, per cui una sorta di U. E infine ho aggiunto la possibilità di avere una valle che però cresce, il cui ritmo cresce, per cui inizia a circa 0,75, poi si abbassa a 0,4, poi si arriva a 2/3 a 0,5, e poi dopo si alza di ritmo man mano che si sale fino a 1, per cui il ritmo sempre più crescendo. E uno potrebbe dire, sì, ma come fai a gestire il ritmo con i beat che hai? Semplicemente faccio questa cosa, mappo, questo è un algoritmo interessantissimo, mappo l'energia del beat con la frequenza, cioè con la frequenza tempo per tempo, per cui se ho una frequenza costante l'energia di ogni beat è moltiplicata a 1, se però è in crescendo l'energia di ogni beat viene moltiplicata con un fattore di moltiplicazione che cresce man mano che si va avanti, per cui se iniziamo a 0,5 e finiamo a 1, il primo beat sarà moltiplicato a 0,5 come energia, l'ultimo beat a 1 e tutti gli altri intermedi in modalità parametrico proporzionale al tempo passato dall'inizio del brano, c'è questa moltiplicazione. E questa cosa dà un minimo di energia, di interesse, perché è molto figa, il che però deve essere parametrizzato anche sul tempo che viene tagliato, per cui se tu prendi di un file i primi 10 secondi, gli ultimi 10 secondi, questi ultimi 10 secondi devono essere ritimati in modo tale che alla fin fine il tempo di ogni singolo bit sia mappato in un intervallo da 0 a 20 e non da 0 a la durata del file. Insomma, anche questa è una di quelle cose che sembra una cavolata da fare, però c'è dietro non tanto una matematica, però un pochettino di algoritmica per sistemare le cose in modo tale che funzionino, che siano tutte bene funzionanti, cioè, non so bene come spiegarlo, con un sacco di prova e riprova finché le cose non funzionano, perché magari ti sei perso un coefficiente, ti sei perso un delta, eccetera, 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 però alla fine questa cosa ha funzionato. Stesso dicasi invece per come scegliere il punto d'ingresso delle clip. Facciamo finta che di tutti questi intervalli che noi prendiamo, abbiamo 150 bit, 20 intervalli, ne prendiamo 21 bit, i più numerosi, i più energetici. Di conseguenza 20 intervalli, diciamo che a un certo intervallo che dura un secondo, dobbiamo metterci una certa clip, un video. Questo video dura 10 secondi, allora dove prendiamo questo secondo? Ci sono tre scelte, sono quattro, però per adesso l'utente non viene data la possibilità di scegliere. Uno è l'inizio della clip, per cui c'è sempre l'istante zero, di questi 10 secondi prendi sempre i primi. Due, che è il default, in mezzo, per cui prendi da 4,5 a 5,5. 3, random, per cui a cazzo. 4, scelta dall'utente, che adesso non è ancora attiva, poi magari vedrò se attivarla oppure non attivarla, in cui magari puoi anche sceglierlo. Non so se farlo, perché dal punto di vista del... sì, può essere fattibile come cosa, però dal punto di vista dell'interfaccia utente, il tempo che impieghi per scegliere tu il punto d'ingresso è lo stesso che utilizzeresti, anzi forse ci metteresti un pochettino di più in Final Cut, per cui bah, sarcazzo, cioè va bene così secondo me. Anche perché, dato che non vedi nella scelta della clip, quella finestra che vi ho detto in cui ci sono tutte le clip e la clip grande da scegliere, non puoi vedere effettivamente l'intervallo, perché non c'è ancora un'assegnazione tra intervallo e clip, e non ci sarà mai, cioè non voglio dare la possibilità di fare questo tipo di mapping. Potrebbe essere interessante, ma diventerebbe veramente alla fine un programma di montaggio video, che non è una cosa che voglio fare, perché c'è già il programma di montaggio video. Questa roba qui è una preparazione al montaggio, non un programma di montaggio. Ok, sono 14 minuti che parlo, forse diventeranno 13 dopo il montaggio, per cui vi faccio sentire un po' di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Altra cosa della possibilità, appunto, visto che prima ho parlato di immagini, la possibilità di esportare di placeholder. In Bitmark 2 i placeholder venivano messi uno per ogni bit. Dato che qui i bit possono essere anche molti di più, do la possibilità all'utente di scegliere quanti placeholder mettere. Cioè, nel senso, io prevedo che in questa canzone di 30 secondi ci metto, per cui il numero di placeholder sarà a 20. L'altra opzione è quella di far sì che ogni placeholder duri almeno un certo intervallo di tempo, che ne so, un due decimi di secondo. In questo modo, cioè, nel senso, invece, se hai 150 bit, non è che te li riempi tutti 150, te li riempi in modo tale che, cioè, ogni intervallo sia di durata di almeno due decimi di secondo, che uno potrebbe pensare, ma sono pochissimi due decimi di secondo. Quando si parla di montaggio possono essere anche abbastanza, dipende sempre da quello che vuoi raccontare. Se devi fare una cosa molto ritmata, molto veloce, una sigla, i due decimi di secondo sono anche tanti, cioè un decimo di secondo consente una certa leggibilità, non tanto della singola clip ma del gruppo. Se tu hai una serie di immagini di gente che balla, se tu prendere un decimo di secondo di un gruppo di gente che balla, non capisci cosa sta succedendo. Se però metti insieme 20 clip da un decimo di secondo, per cui alla fine 2 secondi, tutte di gente che balla, alla fin fine avrai una la visione di un sacco di gente che balla, in cui non ti ricordi magari dal punto di vista proprio formale la singola clip, però hai un'infarinatura ed è un montaggio molto veloce, è una cosa che funziona e va bene così. Magari la gente necessiterà di avere dei ritmi un po' più tranquilli, farò diversi tutorial a tal proposito, però per quello che faccio io, cioè il montaggio può e deve essere veramente veloce. Ricordatevi le famose due regole del montaggio di Alex Raccuglia. La prima regola è: se un video dura un minuto può durare tranquillamente 55 secondi. La seconda regola è: se un video dura 55 secondi può durarne 50. C'è sempre spazio per il taglio, sempre, 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 sempre. Ovviamente non è che puoi passare da 60 secondi a un secondo, però puoi sempre andare a limare qualcosa senza perdere troppa leggibilità, mantenendo un mood totale. Vabbè, insomma, di questo. Allora, come vi ho detto, c'è il pulsante sotto di esportazione che consente di esportare come preferenza, e può essere una preferenza che è sia globale, cioè dell'applicazione, ma che poi può essere settata a livello di singolo documento, perché ognuna di queste cose è un documento che può rimanere nel tempo, non è come Bitmark che se tu fai l'analisi dopo devi rifarla il giorno dopo, devi rifare tutto da zero, qui il documento rimane, per cui è una cosa molto figa. In più puoi anche duplicare il documento, per cui puoi partire dalla stessa musica e cambiare completamente le clip. Fare tre cose: uno, esportare il file audio con i marker dentro Final Cut, per cui viene visto come asset e basta; esportare la timeline, il file audio con i marker e il taglio, per cui se da 2 minuti dura 30 secondi c'è il taglio con i marker in timeline; la stessa cosa con i placeholder e infine la stessa cosa con le clip. Dunque, quattro possibilità. Un'altra cosa che ho fatto, che mi funziona abbastanza bene, è la possibilità di esportare il file audio come file audio già tagliato, per cui uno potrebbe tendenzialmente usare Bitmark X con soltanto per tagliare l'audio. Che cacchio va tutta sta gente adesso? Scusate, stanno facendo i lavori, stanno ristretto la strada da 2 corsie a 0 corsie ed è un casino. Per cui ed è una cosa molto comoda, la possibilità di fare questo tipo cioè, per cui puoi tagliare la musica e avere un file audio così com'è. Ho sfruttato questa cosa anche per una necessità piuttosto importante. Adesso mi sa che sorpasso questo qua davanti, che ha deciso che si mette in mezzo perché non vuole essere sorpassato da nessuno, né a destra né a sinistra. Bravo, mi piace il tuo approccio al ho una panda e devo occupare tutte le corsie della strada. Bravo, bravo, bravo. Cioè, mi piace come ragioni, non ho capito dove vuoi andare a parare, anzi proprio dove vuoi andare, ma che fatica. Ho fatto questa cosa qui perché ho avuto una necessità di performance. Cos'è la necessità di performance? Allora, per far sì che la gente che possa ascoltare, che è fondamentale, nel senso l'applicazione ti suggerisce alcuni tagli, però te li devi ascoltare prima che magari il taglio che ti viene proposto in realtà è poi una merda e non funziona. Perché ci sono ancora dei grossi limiti su come Bitmark interpreta questi momenti di taglio. E allora, una volta che il taglio viene fatto, ho dato in pasto il tutto a un motore di play. In pratica è un motore che riproduce musica, cioè brani, file audio, ed è ha un intervallo di tempo di un 200esimo di secondo come timer, che è pochissimo, infatti non viene quasi mai rispettato, per cui ogni 200esimo di secondo questo sistema interroga il player per capire se un file audio è finito e cosa far cominciare. Questa cosa qua non è precisissima, nonostante uno si possa impegnare quanto più possibile di aggiungere precisione e qualità ai timer. Molto spesso il taglio veniva sentito come staccato, come non preciso, anche quando poi in realtà era preciso, e questa cosa è veramente una rottura di palle infernale, per cui ho deciso di fare un pre-render. Cioè, quando uno fa un taglio, cambia il taglio, prima di fare fa play, se il file non c'è viene creato proprio facendo la concatenazione dei due file. Questa cosa qui uno potrebbe dire: ma sei pazzo, è lunghissima. No, è talmente veloce sul mio Mac che praticamente passa un decimo di secondo, perché non c'è ricompressione, il file è wave, perché di partenza il file interno è wave, se è un altro tipo di file audio viene comunque convertito in wave, per cui tac, magicamente questa cosa viene quasi in tempo reale e consente effettivamente di sentire il taglio come va sentito. Ogni singolo taglio viene poi cacheato in modo tale che se uno riprova a fare questo, riprova un altro punto di taglio, questo è già presente, di conseguenza non c'è bisogno. È stata una cosa anche abbastanza elegante da realizzare, abbastanza veloce, e mi è piaciuto perché è una questione di performance e di conseguenza di esperienza utente. L'ideale sarebbe naturalmente di crearsi un motore di riproduzione che lavori con dei buffer, per cui invece di lavorare con dei timer lavorare con dei buffer che vengono riempiti costantemente con i campioni. Ma mi sono detto, ma che senso ha costruirsi una roba del genere, un'applicazione del genere? E ho deciso di scegliere la strada più breve, e la strada più breve è appunto questa, di renderizzarmelo, proprio di esportarlo su disco e di lavorarci così. A questo punto potreste chiedere, ma cosa ti manca per uscire l'applicazione? Ma ci sono un paio di cose da sistemare, un paio di bug da rifinire. Io mi sono proposto di far uscire l'applicazione il 5 maggio, che è una data importante per me che sono juventino. Scusa, se mi ascolti e sei interista mi spiace davvero, non volevo cadere così in basso, però mi piaceva l'idea di utilizzare un giorno a maggio, inizio di maggio, in modo tale che evitasse di entrare in conflitto con la WWDC, perché è un momento abbastanza tranquillo. Non mi ricordo più quando è il NAB, dovrebbe essere ad aprile, per cui dovrebbe esserci il tempo di uscire senza entrare in collisione con qualcos'altro. Avrei potuto farlo uscire il 5 maggio, May the 4th, però effettivamente in quel giorno si parla solo di guerra stellare, per cui ciaone. E l'annuncio lo farò ufficialmente il 5 aprile, dove presenterò l'applicazione, un paio di video, un po' di cose, e farò questa cosa veramente folle. Come ho fatto l'anno scorso, dite, se tu compri Bitmark 2 dal 5 maggio dal 5 aprile al 5 maggio, avrai in accesso anticipato Bitmark 3, per cui te lo regalo. È una cosa, sì, probabilmente mi cannibalizza il mercato, ma va bene così. Poi dopo ci sarà un periodo di tempo di circa 2 settimane con prezzo a 19,99, per poi arrivare a 24,99 come prezzo definitivo, e con le stesse cose parametrizzate con i prezzi di upgrade. Non prevedo un upgrade da Bitmark X, perché costerebbe, la differenza di prezzo sarebbe di $20, 20 euro, e cosa faccio pagare? 21 euro? Cioè un prodotto che ne costa 25, per cui va bene così, sti grandissimi cavoli. E se non l'avete aggiornato nell'ultimo 2 anni, affari vostri. Cioè le politiche di prezzo ho ancora la possibilità di sceglierle io, e le scelgo io. Cosa manca adesso? Vabbè, a parte un po' di rifiniture, ripuliture dell'interfaccia, un sacco di cose sono andato a toglierle, nel senso, inizialmente l'interfaccia è veramente piena di pulsanti, di opzioni, eccetera eccetera eccetera, mentre ogni giorno cerco di togliere qualcosa in modo tale da utilizzare. Se tu usi il default, va bene, c'è una possibilità avanzata per poter scegliere qualcosa. Tipo la possibilità di scegliere risoluzione e frame rate. Prima era nel pannello della timeline, nel pannello di controllo della timeline, e consentiva, questa cosa ha due righe, appunto, la risoluzione, dove c'è un menu a tendina che consente di scegliere la risoluzione, appunto la risoluzione, cioè ce ne sono un sacco di già preimpostate. L'ultima voce è custom. Se si sceglie custom appaiono altri due campi, cioè X e Y, cioè larghezza e altezza del quadro. E stesso dicasi per il frame rate, cioè frame rate ce ne sono un po' normali, e in più c'è la possibilità di farlo custom. Ecco, questa roba qui occupava un sacco di spazio nell'interfaccia, perché c'erano le due label, i due picker, cioè i due menu a tendina, eccetera eccetera eccetera. Adesso ho risolto con un formato della timeline format, due punti, e mostra la risoluzione, cioè 1920x1080 P, vuol dire che è 1920x1080, cioè Full HD, 30 fotogrammi al secondo, e un pulsantino di fianco con settings. Se tu premi il pulsantino si apre un po' una finestra di pop-up molto piccolina, ancorata al pulsantino, che consente di selezionare tutto quanto. E ho riempito l'interfaccia di questi, cioè non è che l'ho riempita, perché però dove potevo ho cercato di semplificare l'interfaccia, di mettere queste cose come fosse un secondo livello. E questo secondo livello, dove cazzo stai andando? Scusate, c'è un tizio in motorino che sta leggendo il telefonino intanto che va, non glielo consiglierei nella vita, neanche, soprattutto a Milano. Per cui diciamo che tutte queste opzioni sono leggermente nascoste e consentono all'utente di vedere un'interfaccia che è relativamente scarna, cioè più che scarna, semplice, ma ci sono un sacco di possibilità aggiuntive. Vorrei modificare ancora un po' l'interfaccia, togliere alcune opzioni, renderla un pochettino più elegante, però insomma con tutti i limiti del caso e della leggibilità e del buon senso. Sono sicuro che anche dopo l'uscita della versione 3.0, che 3.0.0 sarà la prima che sarà in commercio, aggiungerò cose e farò un sacco di migliorie perché prima di tutto sarò io ad utilizzare l'applicazione. Un'altra cosa che sto facendo in questi giorni è la possibilità di cliccare sul singolo marker per assegnargli un ruolo particolare, tipo cliccare su un marker e forzarlo a essere usato comunque nell'elenco dei clip, nel montaggio, cioè indipendentemente da quanto è forte, che è una cosa che aiuta perché ti dà un boost, nel senso se l'intelligenza artificiale tra virgolette dell'applicazione non capisce che un marker è importante, tu vuoi forzarlo ad usarlo, cioè è comodo. Stesso dicasi sul forza l'ignora, perché è sempre una cosa, cioè, è sempre una buona possibilità dare la possibilità all'utente di interagire, cioè l'applicazione ti mette a disposizione un bel canovaccio, poi se tu vuoi modificarlo bene, che è una cosa migliore farla qui rispetto a farla in Final Cut, perché insomma così hai già il montaggio pronto e nel caso in cui decidi di riutilizzare la stessa canzone hai già tutte queste cose pronte. L'ultima cosa che voglio aggiungere è la possibilità di forzare il taglio della musica, nel senso che uno può selezionare uno o più marker dicendo voglio che la musica venga tagliata in questo punto, che è comodo, che potrebbe essere comodo in generale per scegliere tutte e due i punti di in e di out, ma per certi versi può anche essere comodo, nel senso io te ne dico due o tre e scegli tu, per cui almeno uno dei due punti di taglio deve avere questo marker. Per cui a un certo punto senti che la canzone ha un vuoi che venga tagliata per forza in quel punto lì, perfetto, e di conseguenza almeno uno dei due deve essere utilizzato. Comodo, secondo me è una cosa a cui io punto perché vorrei che potesse essere utilizzata e la userò sicuramente tantissimo io, per cui diciamo che la faccio per me e poi se serve a qualcun altro ancora meglio. Tra l'altro ascoltando diverse canzoni mi è venuto in mente che scegliere un singolo punto di taglio è un casino, perché sarebbe interessante poter fare delle abbreviazioni, degli accorciamenti della canzone più sensati, invece di fare un unico taglio che da una canzone di 3 minuti la faccio diventare 30 secondi, magari me devo fare 5 o 6, uno nella parte iniziale, uno in centrale, uno prima del ritornello, uno dopo il ritornello, cioè tutte queste cose messe insieme. Sì, non lo so se riuscirò a farlo, sicuramente non in bitmap, mi piacerebbe magari per un programma che chiamerei Music Cut in modo tale che faccia questa cosa. C'è anche da dire che qui mi scontro effettivamente con un gigante che Adobe ha fatto questa cosa con l'ultima versione di Premiere, che utilizza l'intelligenza artificiale per ridurre la durata della musica e effettivamente facendo degli autotagli molto, molto importanti, molto interessanti. Sarebbe interessante capire come l'hanno fatto, ma naturalmente questa è una di quelle cose che non è che ti vengono a dire, per cui è una sorta di che bello, che bello, che bello, e una qualcosa da cui prendere spunto, ma sicuramente che non posso copiare singolarmente io, piccolo stronzo sviluppatore da solo. Bene, direi che per oggi vi ho già detto tutto, sono andato lungo naturalmente, e questo veramente non è tanto un flusso di coscienza quanto una sorta di diario, di questo diario di produzione di questo capolavoro. Ora, se sentite che la mia voce è un po' nasale, mettiamola così, pensate che registro questo segmento 22 settimane dopo, anzi forse 3 settimane dopo il resto della puntata, e nel frattempo ho avuto anche il Covid. Per cui va bene così. Allora, io vi ringrazierei perché avete ascoltato queste 6 puntate, 7 puntate in realtà, una dietro l'altra, dedicate a questa applicazione, puntate che ho iniziato a registrare a settembre-ottobre 2021, adesso siamo ad aprile 2022. Un sacco di cose sono passate, l'editing di questa puntata ha fatto schifo perché l'ho fatto durante il Covid e credetemi è stata veramente una rottura di coglioni, non lo consiglio a nessuno, Omicron di merda. Ma che dire, non voglio dilungarmi più di tanto, vi ringrazio di avermi ascoltato fino adesso e rimanete sintonizzati per sapere come è andato il lancio. Un abbraccio, ciao.
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
This has been done with power recorder.
This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.